Eccoci qua, nuovo podcast di Don Chisciotte. La mia voce la conoscete, Oscar Giannino e i due compari Ronzinante,
Carlo Alberto Carnevale Maffè
e Sancho Panza,
Renato Cifarelli.
Tra pochissimo una brevissima introduzione, vi spiegheremo perché siamo felici dell'incarico attribuito a Mario Draghi e dopodiché due approfondimenti, neanche oggi quindi parliamo solo di politica, ci mancherebbe altro, due approfondimenti. Il primo è relativo all'opacità, l'infondatezza di molte delle informazioni che dopo 11 mesi ancora dominano la raccolta dei dati e la comunicazione dei dati sulla pandemia e le vaccinazioni. Il professor Enrico Bucci con noi. Il secondo approfondimento, come siamo messi male e quali sono le tendenze, dove andremo e di cosa c'è bisogno, vedrete, investimenti in tecnologia per il turismo nel nostro paese con Francesca Benatti di Amadeus.com. A tra poco!
Sono indeciso su quale strategia intraprendere per migliorare il business della mia azienda.
Ti consiglio di simulare l'impatto di ciascun scenario già dalla fase di pianificazione.
E come?
Affidandoti a Sammarco Informatica, che ha sviluppato una soluzione basata su algoritmi predittivi e analytics potenziati per il controllo di gestione. Questo ti permetterà un rapido controllo fra i vari possibili scenari e ti faciliterà nella scelta. Scoprilo anche tu su sammarcoinformatica.com.
Sammarco Informatica è lieta di offrirvi...
Allora, eccoci qua, cari compari, la grande novità è che non c'è più il governo Conte, c'è un presidente incaricato che si chiama Mario Draghi. Forza,
Draghi,
vi voglio sentire dire
Draghi,
perché
Draghi,
e come Draghi. Siete o contenti o scontenti, preoccupati. Carlo Alberto.
No, comincia Renato, che è un confindustriale.
No, io perché, figurati. No, io sono preoccupato di quello che gli lasceranno fare. Nel senso che sicuramente la persona è una persona che ha le capacità per condurre un governo come va condotto un governo in un periodo come questo. Tutto sta nel vedere che tipo di maggioranza avrà, che tipo di ministri riuscirà ad avere, perché naturalmente i ministri dovranno essere in parte dei tecnici ma in parte anche appoggiati dalla politica, e quindi quello che alla fine gli lasceranno fare, insomma, perché questo è secondo
quindi questa
me
è la tua preoccupazione
sfida del prossimo periodo.
Io ti dirò che non sono preoccupato, per me è comunque una svolta che nasce, io non lo chiamo governo tecnico, mi dispiace, è una svolta che nasce dopo che il capo dello Stato ha dato tutto il tempo necessario, dopo mesi e mesi e mesi e mesi persi ai partiti della maggioranza per riuscire a capo di un solo problema. Siete all'altezza delle responsabilità che avete in poche settimane sul PNRR, sul piano vaccinazione, sull'emergenza sanitaria e sociale ed economica del nostro paese? Forza, vi do tutto il tempo, gli ha dato tutto il tempo, hanno fallito, e da questo punto di vista la decisione è una decisione iperpolitica, non è tecnica. E il più serio, il più autorevole, il più competente italiano è Mario Draghi. Ho compito una maggioranza il più ampia possibile per quelle tre emergenze, con serietà, competenza, autorevolezza. Un governo, vedremo quanto fuori dai partiti, io mi auguro, a dire la verità, però vedremo, ma da questo punto di vista, signori, rispetto alla tenebra e la luce, io non posso avere su questo giudizio dubbi, naturalmente sapendo che un mucchio di guai possono avvenire. Carlo Alberto.
Sì, Oscar, concordo che non è un governo tecnico, è un governo frutto di una decisione istituzionale di surroga del malfunzionamento della nostra democrazia parlamentare. In questo senso, se applaudo nel merito della scelta del Presidente della Repubblica, perché meglio di Draghi non c'è nessuno in questo momento, è il bazooka del Quirinale, se posso dire metaforicamente, però io continuo a dispiacermi per questa supplenza operata al capo dello Stato, alla litigiosità, all'inconcludenza dimostrata dalle forze politiche. È comunque, scusami, patologia della democrazia. Per me il capolavoro di Draghi vero non sarà, fammi dire, gestire l'emergenza sanitaria, economica e sociale e fare il piano di resilienza con le riforme sottostanti. Questo è un compito, scusami, che può fare un governo ordinario e doveva fare un governo ordinario. Il fatto che tocchi a Draghi fare un lavoro ordinario, lui che è una persona straordinaria, è un vulnus della democrazia. Mi auguro che il suo miracolo sia restituire con la prossima legislatura, a questo punto, una piena funzionalità, che dire, istituzionale, a una democrazia balbettante.
Però guarda che la riforma della cultura dei partiti non spetta a Draghi.
No, no, ma no, assolutamente no. Infatti gli chiedo un miracolo, ma che non è quello appunto di fare cose che sa perfettamente fare, si circonderà di persone capaci, ma di restituire dignità al mestiere del rappresentante del popolo. Cioè questo Parlamento ha squalificato la democrazia italiana.
Allora, vasto programma. Io mi auguro che possa fare al meglio quello che bisogna fare presto, intanto, da un PNRR che sia presentabile in Europa e sia efficace nell'allocazione delle risorse, nei KPI, nelle pietre biliari intermedie di ogni progetto e così via, perché va riscritto dal punto di vista tecnico. E non parlo dell'allocazione delle risorse, prima di quello viene come è scritto, come abbiamo spiegato, con una governance autonoma, tecnica, competente. Per me non deve essere le deroghe di Arcuri moltiplicate mille, deve essere un banco di prova della riforma della PA ordinaria, la governance delle risorse europee da trasformare poi nel lasso di questi 5 anni nelle procedure diverse della PA, altrimenti con le deroghe non andiamo da nessuna parte. Non ci crede nessuno che facciamo opere pubbliche e ospedali nei tempi del Next Generation EU se non si fa così. Questo io spero che riesca a farlo, tutto il resto poi dipende dagli italiani, da chi è nostalgico di Toninelli, da chi è nostalgico del ministro interno Salvini, da chi è nostalgico o credeva che ci fosse la svolta della sinistra italiana dell'alleanza PD 5 Stelle. Dico solo un'ultima cosa: per me il PD ha commesso un suicidio, perché lasciare solo le obiezioni all'antipaticissimo Renzi, famigerato, eccetera eccetera, beh, questo gli ha impedito di dare una risposta a Quirinale, che gli ha dato tutto il tempo per ragionare e convincere il suo partner 5 Stelle Conte a ragionare su tutto ciò che il PD un tempo e per anni ci aveva anche dimostrato di avere capacità elaborativa di proposta. Questo non so dire, io non sono un elettore PD, quindi non mi sorprende, non sono un elettore, in parole povere, ma detto questo, per loro io lo considero un errore politico che non va nell'interesse del paese né nell'interesse loro. Oltretutto rilancia la destra, quindi dal punto di vista del loro vantaggio non riesco proprio a capire. C'è un problema generale di competenza nel nostro paese, nella politica, non altrove, e vedremo se Draghi non riuscirà a far riflettere un po' gli italiani sul fatto che la selezione politica bisogna farla anche tenendo conto di questo fattore qui. Questo è il nostro augurio, vedremo naturalmente poi che cosa davvero succede. Intanto andiamo al primo approfondimento sulla cattiva informazione e raccolta dei dati nella pandemia delle vaccinazioni nel nostro paese con il professor Enrico Bucci. A tra poco! Eccoci per questa prima parte del podcast di approfondimento dedicato alla cattiva informazione che vedremo parte fondamentale dei misunderstanding, delle incomprensioni e a volte anche delle strumentalizzazioni da parte del regolatore politico di una vasta parte dei dati e di come si affronta la pandemia da 11 mesi a questa parte, e compresa anche le polemiche recenti sul piano vaccinale. E abbiamo scelto di fare questo approfondimento insieme ai due compari, come sempre, sono qui, Ronzinante,
Carlo Alberto Carnevale Maffè,
e Sancio Panza,
Renato Cifarelli.
Ma in realtà il nostro interlocutore, gli siamo molto grati per regalarci questo tempo, è il professor Enrico Bucci. Il professor Enrico Bucci, per chi lo legge sul foglio, sa chi è, ma se voi siete tra i pochi che non lo sapete, vi dico solo che lui come formazione ha scienze biologiche, dopodiché molta ricerca a Iena, non solo lì, ricercatore a tempo determinato all'Istituto di Biostrutture e Bioimmagine del CNR di Napoli, poi iniziative di trasferimento tecnologico, fondando 3 aziende nel settore biofarmaceutico e avendo poi la direzione scientifica di Bioindustry Park del Canavese, sì, nel mio Piemonte. E poi da qualche anno è professore aggiunto alla Temple University di Philadelphia, dove fa ricerca sulla biologia dei sistemi del cancro, tra le altre cose per inquadrare perché sia anche un asso nell'informazione scientifica e nella distinzione, nel discrimine tra cattiva informazione e buona informazione. Ha anche in questo fondato una piccola azienda che fa analisi proprio dei dati scientifici, con particolare riguardo alla loro fondatezza. la loro integrità, perché questa è una questione etica, cioè una questione come la scienza, non è la libertà di opinioni della politica. Si chiama RESIS, SRLL, questa società, impact factor, non andate a vedere su Google Scholar, insomma molto significativo, delle sue ricerche, moltissime pubblicazioni, scrive sul Foglio recentemente le 10 domande al supercommissario Arcuri sull'assunzione della partecipazione pubblica in rete al sovranismo, diciamo così, di vaccini, domande molto tecniche, ma senza perdonare anche il conflitto di interesse, perché poi questa singolare presentazione, caro Alberto, che è avvenuto del fatto che chi ha detto al procurement straordinario, cioè sul procommissario Arcuri, è contemporaneamente alla testa di Invitalia che decide di assumere una partecipazione e annuncia queste due cose insieme al ministro delegato dell'azienda e all'AIFA, cioè l'agenzia che si occupa dei farmaci del nostro paese, una specie di orgia di conflitto di interessi, mi pare.
No, perfetta convergenza di interessi, caro Oscar, cioè, erano tutti, come detto, una banda di convergenti interessi, incredibile, devo dire, da Repubblica delle Banane, non so.
Però,
come
per carità, adesso il problema, caro Alberto, lascio la parola a te, cerchiamo col professor Enrico Bucci, che ringrazio di essere con noi, grazie professore.
Grazie a voi.
Cerchiamo di partire da tanti esempi di cattiva informazione sulla pandemia e le vaccinazioni.
Sì, esatto, chiediamo a Enrico se ci può raccontare come in questa sua esperienza di custode, di analista del fenomeno pandemico che ha caratterizzato quest'ultimo anno, ha trovato l'informazione italiana particolarmente carente e un dialogo assente sui numeri tra istituzioni pubbliche sanitarie, ricercatori e media.
Sì, certamente l'informazione italiana, sia diciamo in ambito prettamente scientifico che in ambito di transizione, cioè la trasmissione di quell'informazione sia epidemiologica che clinica che serve poi a gestire l'epidemia, è stata ed è e continua a essere assolutamente carente. Cioè noi vediamo un problema a livello di raccolta di questa informazione, non esistono strategie condivise addirittura tra le regioni per la raccolta nemmeno sui dati epidemiologici più di base, non esistono protocolli standard per la trasmissione di questi dati in maniera omogenea ed uniforme a livello centralizzato e non esiste neanche un protocollo ben definito e unico di analisi da parte di tutti i soggetti che sono più di uno che per conto delle istituzioni analizzano questi dati. Quindi noi assistiamo per esempio a quello che è successo alla polemica tra la Regione Lombardia e il governo centrale per quanto riguarda il calcolo dell'RT, non solo perché ogni parte ha interesse magari a tirare da un lato piuttosto che dall'altro, ma perché obiettivamente la base con cui vengono raccolti questi dati, organizzati questi dati, trasmessi e analizzati questi dati, è sostanzialmente un processo che farebbe inorridire qualunque epidemiologo, per non parlare di qualunque manager sanitario di altri paesi.
Però dopo un anno, ma Enrico, possiamo dire che questa cosa è dolosa, perché evidentemente la trasparenza indotta dai numeri costringerebbe qualcuno a rendere conto delle proprie decisioni. Io che ho fatto parte, e sono tuttora per la verità, della task force data driven per il Ministero della Salute, e queste cose le ho scritte sulla relazione pubblica alla fine di marzo dell'anno scorso. A tutt'oggi ormai sono arrivato a credere che è una scelta precisa quella di non mettere sul tavolo i dati. Non so cosa ne pensi.
Beh, io scrissi a febbraio sul Foglio un pezzo in cui appunto denunciavo il fatto che invece di pensare a dire che i cinesi non erano trasparenti, che i dati provenienti dalla Cina non erano affidabili, che vi erano continui riassestamenti e riaggiustamenti che facevano dubitare della possibilità di utilizzarli per capire cosa stesse succedendo, bisognava prepararsi in Italia per tempo non solo a fronteggiare, diciamo, da un punto di vista sanitario l'epidemia, ma soprattutto a fare intelligence in tempo reale sull'epidemia. Quindi tutti sapevamo e sappiamo che cosa si doveva fare e che cosa non è stato fatto. Perché questo non è stato fatto? Secondo me ha a che vedere non solo con la volontà dolosa, come dici tu, ma anche proprio con problemi strutturali del nostro paese. Cioè noi siamo un paese in cui diciamo anche solo l'ultimo passaggio nell'analisi dei dati, quindi quando siamo diventati tra virgolette digitali e informatizzati, è stato fatto stratificando acquisti da parte dell'amministrazione pubblica e stratificando procedure l'una sull'altra senza assolutamente nessuna logica. Bastava seguire quello che fanno le banche o le assicurazioni, dove questo si traduce in un danno immediato e diretto per chi diciamo non ha dei sistemi efficienti, e le cose sarebbero andate meglio. E tra l'altro noi oggi ci preoccupiamo dei dati epidemiologici, ma di fatto quello che emerge è che tutti i dati raccolti in Italia, per qualunque ragione, lasciano estremamente a desiderare. Cioè, un giorno a me piacerebbe mettere anche il naso nei meccanismi di trasmissione dei dati elettorali, nei meccanismi di trasmissione dei dati economici a livello centrale e così via. Cosa sappiamo noi di questi sistemi informatici?
Una bella domanda. Si uccide per molto di meno in questo paese, Enrico. Non so se questa parte del...
Noi siamo sostenitori dall'anno scorso, quando eravamo su un'emittente radio, di una tesi. Non siamo stati d'accordo sull'interpretazione istituzionale data dal governo Conte di far finta che in Costituzione non sia esplicito il richiamo alle preminenti responsabilità di indirizzo e gestione del governo in caso di emergenza sanitaria come le pandemie. Si è scelto lo scaricabarile con le regioni, di cui la competenza sanitaria è preminente, ma non in caso di pandemia, secondo la Costituzione, ed eccoci qua, siamo al fatto che i diversi sistemi regionali trattano, raccolgono, trasmettono i dati a Roma, dove bisogna poi applicarli al Istituto Superiore di Sanità per i coefficienti scelti dal governo in base alle chiusure per regioni e non per micro aree, visto che Immuni è fallita, del tutto opinabili, e dove non si riesce a capire neanche nelle polemiche pubbliche dove sta la ragione e dove sta il torto. Oppure, professore, faccio l'ultimo esempio, siamo in presenza della mancanza di un dashboard digitale, non solo sui criteri di raccolta che consentono una migliore interpretazione dei dati della pandemia dal punto di vista epidemiologico, cioè diagnosi positivi, eccetera, ma disaggregata su maniera granulare e non per singoli semplicemente assunzioni dei dati trasmessi dalle regioni, ma manca e mancherà anche un dashboard digitale per la registrazione della campagna di vaccinazione. Fino a questo momento 4 regioni sembra che abbiano aderito alla proposta Poste del governo, le altre ciascuno farà a modo suo, col risultato che conosciamo delle banche dati o degli sviluppatori regionali sui portali di accesso ai servizi a livello regionale e nazionale. Però in tutto questo, professor Bucci, la mia domanda è: come mai questo criterio non ha sollevato lo scandalo in vaste proporzioni della comunità accademica? Perché poi a occuparsene siete in pochissimi, come mai secondo me?
Ah, per la verità nella comunità accademica sono arrivati strali che sono arrivati da direzioni diverse, dal presidente dell'Accademia dei Lincei, dall'associazione Luca Coscioni.
Allora è l'informazione generalista che non ne tiene conto, corretto, ha ragione.
Ecco, diciamo che quello che non si è capito e che si fa fatica a capire, e di cui questa è la pandemia è solo un esempio, è che senza chiarezza sulla raccolta dell'informazione, sull'organizzazione dell'informazione, non c'è accountability del decisore politico. Cioè, contemporaneamente il decisore può prendere in nome dell'emergenza decisioni top down, e questo sarebbe permesso e possibile se però poi si potesse valutare il suo operato attraverso una disponibilità di tutta l'informazione necessaria. Invece qui abbiamo decisioni top down in nome di una qualunque emergenza, ma nessuna accountability perché non si hanno le informazioni per giudicare dell'operato.
In termini comparati, per quanto le è possibile seguire in termini comparati la situazione di qualche paese benchmark rispetto all'Italia, è un problema analogo e trasversale nell'Occidente? Dell'Asia ce ne siamo più volte occupati, sappiamo che non è così fin dall'inizio, per esperienza, lesson learned e lezioni imparate anche nelle pandemie precedenti. Ma questo aspetto di cui ci occupiamo oggi è un problema trasversale ad altri paesi occidentali o a peculiarità e gravità tutte italiane?
Allora, direi che la difficoltà e l'informazione di cattiva qualità raccolta sul campo è una peculiarità abbastanza diffusa, nel senso che noi abbiamo visto riaggiustamenti per migliaia di morti nei database inglesi, abbiamo visto in Spagna la stessa cosa, non abbiamo visto niente di tutto ciò in Germania o in Francia o in Danimarca o in Svezia, quindi comunque non in tutti i paesi. Abbiamo visto moltiplicare per 4 il numero dei morti in Russia, tanto per fare un esempio, e così via. Ciò che però è particolare dell'Italia è la stratificazione di interventi, cioè il fatto di dare continui riaggiustamenti di tutte le policy, dal testare con sistemi diagnostici diversi, al trasmettere i dati in maniera diversa, addirittura a dividerli in maniera diversa, con una frequenza che in nessun altro paese, neppure in paesi dove diciamo il tracciamento funziona molto male come il Brasile, si è avuto. Cioè ci sono paesi dove le cose funzionano anche molto peggio dal punto di vista della raccolta dei dati, però c'è una coerenza dall'inizio alla fine, per cui uno può tener conto dei bias e fare delle correzioni diciamo probabilistiche. In Italia invece il processo è caotico, cioè il processo cambia anche nel tempo in maniera caotica, non solo funziona male ma viene continuamente cambiato in 21 modi diversi, quante sono le regioni e le province autonome d'Italia, con interventi diciamo settimanali o mensili totalmente caotici.
Io ho l'impressione che l'incomprensibilità di questa fortissima varianza condotta nell'opacità abbia avuto anche un effetto misurabile nella fiducia di vaste masse della popolazione italiana verso le misure assunte top-down dei diversi livelli di chiusura e restrizione delle attività e della mobilità, fino a ingenerare un'atmosfera di maggior comprensione di massa verso una specie di basta con queste cose qua, torniamo alla vita normale, che francamente dovrei considerare esattamente una delle finalità da evitare da parte del regolatore quando ci sono le pandemie, perché quando si genera questo basso livello crescente poi di sfiducia diventa più complicato gestire ogni fase delle misure di attenuazione o rafforzamento delle precauzioni. Può essere che mi sbaglio, lei cosa dice?
Ma allora, qui bisogna distinguere il livello di informazione che è necessario per assumere decisioni. Ci sono decisioni generalissime che possono essere assunte con informazione anche solo qualitativa. Mi riferisco per esempio ai lockdown generalizzati durante una crisi epidemica forte, cioè l'utilizzo delle mascherine o decisioni che riguardano diciamo azioni molto generali sullo Stato non hanno bisogno di dati più che qualitativi. Il problema è quando il legislatore comincia a microlegiferare, cioè io leggevo adesso la protesta delle associazioni di enoteche perché è stata fatta una legge che stabilisce che le enoteche, solo quelle che hanno un certo codice ateco, dopo le 18, quando tutti devono terminare il servizio ai tavoli, dopo le 18 però non possono più vendere bottiglie come farebbe un qualunque supermercato, al contrario per esempio degli alimentari, dei bar o di altri negozi. Allora, quando si entra in questo livello di dettaglio, il legislatore già fa un'operazione discutibile, perché microlegiferare, micromanagement, voi mi insegnate, è una roba che diciamo il più delle volte sortisce un effetto negativo, ma soprattutto presuppone un'informazione molto precisa e molto dettagliata su che cosa ha provocato un aumento o una diminuzione delle curve epidemiologiche. Se questa informazione manca, noi possiamo solo prendere delle decisioni generali del tipo: chiudiamo l'Italia o teniamo aperta l'Italia, del tipo blocchiamo i trasferimenti alle regioni, indossiamo tutte le mascherine, non andiamo ad assembrarci in luoghi chiusi. Cioè sostanzialmente le decisioni per cui le informazioni italiane di per sé non sono particolarmente significative. Ma se vogliamo andare oltre questo, per esempio se vogliamo sapere quando e se aprire e come le scuole e quando e se chiudere le scuole, noi abbiamo bisogno di informazioni. Invece ognuno gioca ad avercela l'informazione e nessuno di fatto ce l'ha.
La mia impressione è anche che non ci sia la cultura del dato in Italia. Cioè quello, io da non scientifico ho l'impressione che non si sappia come costruire un database che poi sia funzionale al risultato che vogliamo ottenere. Cioè io per esempio una delle cose che mi sono sempre chiesto è che tutti i giorni ci danno dei dati di tamponi fatti eccetera eccetera, ma mi sono sempre chiesto: sono storicizzati sul giorno in cui sono stati fatti, quindi abbiamo delle curve che sono reali, oppure sono il giorno in cui sono stati registrati e quindi è una curva che lei mi insegna non è reale, nel senso che a quel punto dovremmo usare una media mobile a 7 giorni o cose di questo genere?
No, questo è uno dei primi problemi diciamo che sottolineiamo, cioè non solo queste sono ovviamente delle curve in ritardo rispetto alla reale, rispetto diciamo alla data di effettuazione del test, ma oltretutto sono di ritardo variabile sia da regione a regione, sia in ogni regione a seconda della giornata particolare considerata, che è il motivo per cui si vedono quegli strani picchi poi il sabato e la domenica. Cioè c'è un bias temporale per cui, diciamo, dal punto di vista temporale la nostra curva ha un errore di almeno 2 settimane, perlomeno un intervallo di variabilità di 2 settimane, composto però di tanti intervalli di variabilità diversi che derivano dalle regioni, diciamo, dalle policy nelle singole regioni e dall'efficienza del testing nelle singole regioni. Oltre a questo c'è da dire che lei parlava di cultura contraria, diciamo cultura mancante sul dato. Io dirò di più: la cultura della nostra pubblica amministrazione è contraria al fatto che esistano dei dati e dei dati trasparenti, perché quei dati consentono il controllo. Quindi si ha paura del database, si ha paura del dato e si ha paura dell'utilizzo di questi dati, anche perché, poi bisogna dire obiettivamente, uno non solo dovrebbe, come dire, stabilire i modi in cui questi dati vengono raccolti, organizzati e messi a disposizione, ma anche stabilire l'uso di questi dati. Cioè questi dati poi non possono essere usati per qualunque scopo e, diciamo, per procedere arbitrariamente con, che so, azioni giudiziarie o altre cose di questo genere. Certamente il dato chiama trasparenza, che chiama accountability, e più ancora dei politici questo è avversato fortissimamente dalla nostra pubblica amministrazione.
Allora, un'ultima domanda, anzi duplice, la domanda per il professor Ricomucci da parte mia. La prima riguarda un dato macro e il secondo un dato micro. Dato macro, verso metà del mese di gennaio l'Istat diffonde i dati sul decessi in Italia nel 2020. È un dato in cui ci sono 85.624 decessi in più sul 2019, ma è completamente fuori linea rispetto agli anni precedenti. E ovviamente uno dice, beh certo, i morti per Covid. No, i morti per Covid sono solo 55.576. Il Corriere della Sera, Federico Fubini, scrive un articolo dicendo, beh, ma questi 30.000 morti in più, si riesce a capire a cosa si devono? Il caso dura un giorno, nessuno si sente obbligato a dare una risposta a questo. Io rimango per qualche giorno incredulo, dicendo, beh, insomma, 30.000 morti e nessuno dà una risposta. Ecco, questa è la mia prima domanda. Come diavolo è possibile di fronte a un dato macro di questo genere? Secondo, invece, un dato micro. Mi dicono imprenditori, guarda che nei dati che vengono diffusi mensilmente e poi corretti trimestralmente sui siti di contagio, questi distinguono scuole, lavoro, famiglia e così via, per quello che riguarda le imprese di sicuro non hanno un grande fondamento, perché in realtà si fanno incrociando le pratiche infortunistiche relative a assicurazioni sul lavoro, infortuni sul lavoro, incrociate con i dati INPS, ma nella realtà sono lontanissimi dall'avere una fondatezza sulla certezza che siano contratti davvero nelle imprese, perché poi senza tracciamento come si fa a sapere? Allora, questi due, un macrodato e tanti microdati inattendibili, mi dicono gli imprenditori. Professor Bucci, che come li commenta?
Sì, allora, per quanto riguarda il macrodato, cioè l'eccesso di mortalità non spiegato dalla mortalità registrata per Covid, noi provammo a rispondere con il professore Giorgio Parisi, presidente dell'Accademia dei Lincei, dopo la prima ondata, quando questo eccesso era già evidente. E come facemmo? In quel caso, diciamo, sfruttammo il fatto che forse voi sapete che il Covid tende a colpire in forma più grave gli uomini rispetto alle donne. Quindi, correggendo per l'età, correggendo per vari fattori, andammo a controllare in questi morti in eccesso registrati da Istat e non spiegati dai morti Covid, qual era il rapporto tra diciamo uomini e donne. Lo scostamento tra il rapporto atteso sulla base della differente mortalità Covid rispetto al rapporto effettivamente osservato nell'eccesso Istat ci permetteva di fare una stima di, diciamo, per capire quanti di quei morti fossero effettivamente morti di Covid non registrati e quanti invece di quei morti fossero morti indotti dal Covid, cioè morti di persone che avevano trovato ospedali chiusi, morti di persone che avevano sospeso le terapie e così via. E questa stima l'abbiamo pubblicata e funzionò abbastanza bene. La stessa procedura potrebbe essere applicata per spiegare questo eccesso di morti. Certo è che fa ridere che uno debba andare all'indietro a ricostruire per stima, quindi con un margine di errore più o meno ampio, come sono morte 30.000 persone invece di saperlo in maniera dettagliata. Questo fa abbastanza ridere. Per quello che riguarda invece i microdati, quindi l'esempio che lei faceva uno, io potrei fare l'esempio di focolai nelle scuole, che è una cosa che sto seguendo più da vicino. Tutto è completamente affidato alla buona volontà dei tracciatori, cioè in sostanza se il tracciatore fa domande accurate in un certo posto, una certa ASL ha un protocollo dettagliato, le indagini sono abbastanza affidabili. Se, come in molti posti della Puglia, per capire che uno si è infettato a scuola bisogna andare a incrociare l'indirizzo a cui è stato effettuato il test con l'indirizzo delle scuole regionali, è chiaro che le cose non possono funzionare. E tutto il paese è così. In un afflato volontaristico si ottengono alcuni dati, ma non ci si rende conto che sarebbe meglio ottenere, invece che un database completo, un piccolo campione statisticamente significativo e investire su quel campione invece che nella completezza per avere delle informazioni affidabili.
Va bene, mi sembra che abbiamo fatto una rassegna inquietante, spero per alcuni almeno, di come siamo lontani da dati affidabili rilevati con criteri standard, quindi certificati anche da procedure e protocolli standard, inoltrati e poi lavorati e interpretati con procedure standard e pubbliche, trasparenti. Però può essere che noi siamo una minoranza, caro Sancho Panza, caro il mio ronzinante. Non ci resta che ringraziare il professor Enrico Bucci per la pazienza che ha avuto con noi. Io lo ringrazio infinitamente per la sua opera che va avanti da anni. Leggete anche su Cattivi Scienziati, che era uscito già anni fa in generale sui termini della cattiva informazione scientifica e che poi è stato aggiornato recentemente l'anno scorso anche per la pandemia, perché troverete molte chiavi interpretative di cose che apparentemente vi hanno convinto nei mesi alle nostre spalle e che in realtà è del tutto privo di fondamento. Grazie al professor Bucci.
Grazie a voi.
Eccoci qua tornati per questo secondo approfondimento di questo podcast Don Chisciotte, oltre a Don Chisciotte che vi parla con la sua voce da papero, Oscar Giannino, Sancho Panza,
Renato Cifarelli
e lo scalpitante, ruzzinante come sempre,
Carlo Alberto Carnevale Baffè.
Allora, questo secondo approfondimento è cosa sta succedendo e che cosa bisogna immaginare che debba, metto il verbo servire apposta, debba succedere nel settore del turismo, della cultura in generale, dell'industria culturale. Abbiamo già parlato in un podcast precedente, oggi vediamo turismo. Io parto solo da una serie di due brevissime osservazioni. Nella più recente audizione fatta in Parlamento, che le audizioni continuano, malgrado che il governo non ci sia più, ci sia, come abbiamo visto all'inizio, Mario Draghi, presidente incaricato, però nell'ultima dedicata al turismo, che è avvenuta pochissimi giorni fa, di Federturismo, Federturismo e Confindustria, e l'audizione è cominciata dicendo: noi temiamo che per le piccole e medie imprese turistiche in Italia il tasso di mortalità possa raggiungere il 40% dell'offerta complessiva, con punte dell'80% per settori come agenzie di viaggio, tour operator, 60% quelle legate al turismo culturale, quindi ristorazione e intrattenimento. Che cosa prevede di fronte a questi dati di perdite e chiusure gravissimi? Nel 2020, vedremo il 2021 come procede poi la pandemia e la vaccinazione e i flussi internazionali, perché sono una questione fondamentale e cioè collegata a una cosa di cui abbiamo più spesso volte parlato, cioè registro vaccinazioni e così via. Però che cosa prevede in sintesi estrema il PNRR nella sua versione, dell'ultima versione, che comunque non vale molto, ma è quella approvata prima dell'apertura della crisi, quella di missione dei ministri, delle due ministri e del sottosegretario di Italia Viva? Cosa prevede? Prevede nella prima delle sei missioni del PNRR l'articolazione di tre linee di intervento dedicate al turismo e cultura 4.0. Queste tre linee di intervento complessivamente valgono 8 miliardi, ve le sintetizzo in estremo, poi andiamo con l'ospite e facciamo parlare lei e i miei due compari. La prima di queste tre linee di intervento per turismo e cultura 4.0 vale 2,7 miliardi di euro, ci sono 5 misure. Primo, potenziamento del piano strategico dei grandi attrattori turistico-culturali, 1,1 miliardi. Piattaforme e strategie digitali per l'accesso al patrimonio culturale, 0,5 miliardi, miglioramento dell'accessibilità fisica dei siti, 300 milioni, Caput Mundi, Roma, patrimonio artistico culturale di Roma, 0,5 miliardo, progetto Cinecittà, tossisco di fronte al fatto che lo Stato continua il progetto Cinecittà, ma comunque 300 milioni, questa è la prima linea di intervento. La seconda linea di intervento, 2,4 miliardi e per la riqualificazione dei borghi, dei parchi, giardini storici e periferie. E la terza e ultima linea di intervento, turismo e cultura 4.0, sono 2,9 miliardi e ci sono quattro misure. La prima è quella che promuove l'interazione tra scuola, università, impresa, luoghi della cultura, con specializzazioni intelligenti, viene detto, e interazione tra imprese creative con attività di formazione specialistica. Poi c'è mezzo miliardo per supportare gli operatori culturali nella transizione green e digitale, e poi 1,5 miliardi per il miglioramento delle infrastrutture di ricettività e dei servizi turistici. Infine, 0,5 miliardi per l'ultima misura, percorsi nella storia. Ecco, un potpourri, a dire la verità. Si annuncia anche un collegato di riordino delle competenze del turismo collegato alla legge di bilancio 2021, quella fine di quest'anno. Peccato che poi le competenze siano regionali in materia di turismo, e quindi anche qua chi l'ha scritto a volte ci dà l'idea di non sapere di che cacchio stia parlando. Per approfondire la questione abbiamo con noi una delle figure che opera in un'impresa con specializzazione, che è quella che ci interessa di più approfondire, perché l'amministratore o l'amministratrice, meglio dire l'amministratrice delegata di Amadeus.com, e Amadeus.com è uno dei grandi player globali che aiutano proprio gli operatori del settore a che cosa? Alla miglior connessione digitale possibile con l'intero ecosistema globale. Dei viaggi, destinazioni, specializzazioni e così via, perché sì, anche oggi parleremo, caro Carlo Alberto, di nuove tecnologie, e l'amministratrice delegata, che ringraziamo di essere con noi, si chiama Francesca Benatti. Eccoci qua, grazie di essere con noi.
Grazie, buonasera a tutti, buongiorno.
Caro Alberto.
Francesca Benatti ha sempre interpretato il mercato del turismo come un grande ecosistema di processi che coinvolge ovviamente il trasporto aereo, il trasporto terrestre, l'ospitalità, con la tecnologia a fare da collante di questo ecosistema. Allora, le chiediamo subito un giudizio su come è andato questo annus horribile del 2020 in termini di impatto mondiale del turismo. E poi le chiederei che previsioni possono essere fatte per il 2021-2022, soprattutto nell'ottica di un'evoluzione tecnologica del nuovo mercato del turismo, perché la tecnologia che ha intermediato tantissimo il turismo negli ultimi anni oggi è diventato un elemento imprescindibile, non soltanto per la prenotazione, l'acquisto dei servizi turistici, ma proprio per l'erogazione e per la sostenibilità degli stessi. Francesca, com'è andato il 2020 e cosa ci possiamo aspettare per i prossimi 12-24 mesi sul mercato turistico mondiale e italiano?
Allora, sicuramente il 2020 è stato l'anno horribilis per tutto il settore, che sia hospitality, travel, trasporti. Ancora ad oggi, purtroppo, il 2021 non è iniziato meglio, perché sta confermando la tendenza che abbiamo visto a livello mondiale, dove, partendo dalle cose più positive, si è assistito a un solo segmento verticale che ha registrato un -25%, che sono gli affitti di lungo termine, ma di fatto la media mondiale di decremento si assesta per la parte di trasporto aereo attorno al -70%. Di fatto abbiamo il 60-70% della flotta mondiale a terra, e di quelli che stanno viaggiando c'è una percentuale di riempimento che non arriva al 50%. Settore dell'hospitality, quindi alberghi, con variazioni ovviamente a seconda della destinazione geografica o della differenza tra ospitalità a livello domestico, quindi sul territorio nazionale o internazionale, che si assesta a -60-65%.
Sono numeri molto pesanti, Francesca.
Molto pesanti, per cui condividevo sicuramente quello che ha detto Oscar Giannino primo, relativamente alla possibilità di lasciare purtroppo molti cadaveri sul campo. Però tu mi conosci, sai che io sono una persona molto positiva. È vero, la situazione è drammatica, ma è come è stato l'anno peggiore in assoluto nel mondo del travel, ed è anche vero che se stiamo a vedere i dati della IATA, che è l'organismo mondiale preposto alla gestione, diciamo in maniera semplice, delle compagnie aeree, si prevede un riequilibrio, diciamo, dal punto di vista dei volumi di trasporto aereo non prima del 2024. È ovvio che non partiamo da zero e arriviamo a capacità piena nel 2024, stanno accadendo tantissime cose, tutte guidate dalla tecnologia. Devo dire, non è che improvvisamente ci siamo accorti che la tecnologia poteva aiutare. La tecnologia aveva già iniziato a essere un fattore estremamente abilitante, soprattutto per quanto riguarda la interoperabilità dei trasporti, ma soprattutto anche un aspetto primario che secondo me in Italia continuiamo a dimenticare nel nostro putpurri. Sono assolutamente d'accordo ancora una volta con Oscar su questa definizione, è come far arrivare poi le persone a destinazione.
Esatto.
Ecco, questo io continuo a dire, noi ci dimentichiamo sempre dell'ultimo miglio, parliamo dei borghi meravigliosi, ma poi non andiamo a pensare come portare questi 82 milioni di turisti internazionali che avevamo fino all'anno scorso a vedere i nostri borghi e poi come ospitarli secondo delle caratteristiche che sono veramente mutate a causa del Covid.
Prima però di guardare al futuro, volevo fare un bilancio mirato sul 2020, perché mi hai citato un segmento particolare che anche ha a che fare con la tecnologia, cioè gli short term rentals, sì, che invece sono diminuiti meno degli altri. Perché tutto questo? E lì ha a che fare con la tecnologia, perché c'è dietro per esempio una domanda sullo smart working decentrato. È vero o non è vero che questo è un segmento particolare, peculiare, che ha resistito meglio degli altri?
È assolutamente vero, ha resistito meglio degli altri, guidato a due fattori, uno esogeno e uno endogeno. Quello esogeno è il fatto che a un certo punto le persone si sono trovate a gestire lo smart working in situazioni in cui si sono resi conto, soprattutto con l'arrivo della bella stagione e la fine della prima ondata, data, che avrebbero potuto farlo in altri ambiti. È ovvio che le case vacanza, per differenziarsi rispetto a un'offerta alberghiera, ha puntato molto di più su due fattori: uno, l'online come canale di visibilità e di prenotazione; due, l'approvvigionamento di tutti elementi abilitanti tecnologici, quindi in primis il wifi, che consentissero poi di avere un vantaggio rispetto a quella che era un'offerta classica alberghiera. Dico classica perché poi vediamo guardando al futuro che sta cambiando molto anche lì, e quindi sicuramente, e poi hanno utilizzato la tecnologia per rendere molto flessibile l'aspetto di prenotazione rispetto a quello che erano le esigenze, no? Sono usciti un po' dal concetto della staticità dei periodi e hanno adattato anche, non da ultimo, l'offerta di prezzi.
Sì, quindi la tecnologia è diventata non soltanto elemento, diciamo, di transazione, di acquisto, ma addirittura componente essenziale del servizio, dell'offerta di ospitalità. Questa stessa cosa la stiamo vedendo anche nel trasporto aereo, perché il trasporto aereo anche lì ha bisogno di incorporare, un po' come è successo nel 2001 con l'11 settembre, sì, ha bisogno di incorporare, sì, la tecnologia per fare quei passi di garanzia, di sicurezza, di salute, di protezione che oggi sono essenziali per poter far riprendere il mercato. Leggo bene?
Leggi benissimo, ci sono le tecnologie stanno agendo. Allora, esistono due tipi di tecnologie in questo momento che hanno un impatto estremamente importante in tutti gli ambiti del travel. Il primo è tutto l'aspetto delle tecnologie che noi definiamo touchless o contactless, cioè tutte quelle tecnologie che consentono di fruire un'esperienza di viaggio minimizzando le relazioni proprio fisiche anche tra le persone. I passaporti digitali, tutte le operazioni biometriche di scannerizzazione dell'identità negli aeroporti. Queste non sono tecnologie nuove, erano tecnologie che gli aeroporti stavano già implementando, ma con un obiettivo diverso. L'obiettivo era aumentare l'efficienza del passaggio dei passeggeri negli aeroporti per aumentare la capacità dall'aeroporto stesso, no? Per cui, se voi immaginate, ovviamente avere un sistema di self check-in o di caricamento automatico dei bagagli invece che fare una coda aumenta tantissimo la velocità di caricamento degli aerei. Unita questa tecnologia a un bisogno fondamentale di sicurezza, è chiaro che ha fatto sì che si espandesse in maniera molto veloce in tutta una serie di regioni, di aeroporti, di città che adesso stanno implementando soluzioni contactless proprio per assolvere i due obiettivi di velocizzazione delle operazioni ma anche di sicurezza. La stessa cosa tra l'altro sugli aeroporti e in generale sul trasporto aereo. Tu mi hai lanciato un assist perché volevo lanciare anche un momento di speranza. Allora, è vero che si ricomincerà a viaggiare a pieno regime solo nel 2024, ed è anche vero che stiamo tutti puntando alla immunità di gregge raggiunta con le vaccinazioni per pensare di viaggiare in maniera tranquilla, ma è anche vero che nei prossimi 18-24 mesi questo non succederà. Ma è successa una cosa molto interessante. sono state una serie di iniziative, la prima fra tutti perché è quella che è più pronta, il passaporto digitale di IATA.
Praticamente, sì, è un tema che ha a che fare con, anche oggi, no, col tema del certificato vaccinale che stiamo vedendo nascere nei vari paesi europei, che deve diventare interoperabile, diventare titolo di viaggio. Facci capire bene cosa hai in mente a IATA e quali sono i processi in campo.
Allora, sono due cose diverse, perché il certificato vaccinale è un certificato che vale per il Covid ma a prescindere, quindi stanno cercando di istituire delle regole applicate da tutti i paesi, è una raccomandazione per consentire l'operabilità, l'interoperabilità del certificato vaccinale con una serie di criteri, di standard. Invece il Digital Travel Pass di IATA è un'altra cosa, è praticamente un'applicazione che banalmente si usa nel telefono, che consente di fare praticamente quattro cose. Consente di avere il passaporto digitale caricato, di avere il biglietto di viaggio caricato, e consente anche di avere il test Covid caricato nella stessa app. Ma non solo un test qualsiasi, consente anche al portatore di questo Digital Travel Pass di scegliere i laboratori e fare i test e le vaccinazioni corrispondenti a quelle che sono le richieste del paese in cui il viaggiatore andrà. Quindi è tutto un meccanismo digitale in cui in un'unica app, una volta effettuato il test di laboratorio in uno dei laboratori con una repository fornita dall'app, una volta caricato, sempre con un processo di opt-in, quindi niente in automatico per proteggere la privacy, il test, l'app consente di, attraverso ovviamente una tecnologia molto particolare, di matchare, di confrontare questo test con i requirement della destinazione scelta per il proprio viaggio. Il test viene inviato in automatico nel momento in cui il cliente schiaccia un bottone alle compagnie aeree e ai governi, e quindi ecco che in un'unica applicazione con dei passaggi estremamente semplici, tutto automatizzato, il viaggiatore può viaggiare. E questa non è fantascienza, perché IATA lo sta già, è già in fase di pilot con due compagnie aeree importantissime che sono Iberia e British Airways, e stanno validando l'aspetto tecnologico con l'obiettivo di essere pronti proprio da partire dalla primavera a introdurlo per una serie di compagnie aeree. Quindi questa è una cosa che avverrà domani, e questo sicuramente consente di rimuovere quello che è l'ostacolo maggiore, che è ovviamente la sicurezza in volo dal punto di vista ovviamente sanitario, ma soprattutto evita l'aspetto della quarantena, che poi è quello che ha frenato soprattutto i viaggi, perché uno va, non sa quanto deve rimanere, non sa quanto deve rimanere in quarantena quando torna. Quindi la IATA Travel Pass è un'app digitale, ce ne sono altre che stanno sviluppando, comunque l'obiettivo è far viaggiare la gente, basta avere il test negativo ovviamente. Invece il certificato vaccinale, secondo me, poi arriveranno a confluire questi due aspetti, no? Perché nella stessa applicazione si potranno avere poi tutti gli elementi fondamentali per consentire un viaggio in sicurezza.
Sì, mi sembra di capire che queste applicazioni non sono solo per il Covid, ma creano una nuova piattaforma di servizi che servirà anche in futuro, quindi servirà a rendere più sicura e più affidabile l'esperienza di viaggio e le certificazioni sanitarie, che a questo punto avremo imparato a chiedere anche reciprocamente. Quindi è una reazione del sistema turistico, mi sembra di capire, strutturale e non solo contingente.
Assolutamente, guarda che, cioè, voglio dire, prima vi ricordate che c'era il libretto giallo delle vaccinazioni, certo, quando sì, si andava, sì. E quello uno se lo doveva portare, ecco, non è che non c'era prima e adesso c'è, diciamo che c'è stata a causa o grazie, perché poi fra tre anni diremo grazie al Covid, adesso diciamo a causa, un'accelerazione dell'implementazione e dello sviluppo delle tecnologie che se no avrebbe impiegato anni a funzionare proprio in un'ottica di ecosistema.
No, io volevo fare una domanda a Francesca. Allora, quanto sono i viaggi di lavoro in percentuale, diciamo, sul traffico aereo, business travel, e quanto sono diminuiti l'anno scorso? Perché abbiamo visto che il PIL l'abbiamo tenuto con gli esportatori, volevo capire se hanno viaggiato o sono stati a casa.
Abbiamo tenuto, abbiamo diminuito la crescita rispetto alla decrescita, vabbè, sì, intorno al 9% grazie alla manifattura nel terzo trimestre, punto.
Sì, allora è vero, la domanda totale in termini di business travel è decrementata in maniera considerevole sicuramente, però il mix tra business travel e viaggi di piacere, che sono in genere 60 viaggi di piacere, 40 business travel, è rimasto abbastanza stabile, e questo è un indice che ci sono comunque tutta una serie di categorie di lavoro e di lavoratori che comunque hanno viaggiato per lavoro. È ovvio che il settore è estremamente eterogeneo, quindi la rinascita del business business travel varia moltissimo a seconda della vicinanza della destinazione, del motivo del viaggio e anche del settore. Però non è che si è fermato completamente. Alcuni settori, tipo il manufatturiero, farmaceutico, anche la parte di edilizia, scusate, avranno, si prevede che abbiano una recovery più veloce. Altri ci metteranno un po' di più, soprattutto quelli che richiedono, come il mio ad esempio, una percentuale di viaggi intercontinentali o internazionali estremamente elevata. Però in altri momenti di crisi è vero che il business travel è crollato e ci mette un po' di più, però sicuramente ad oggi si prevede che comunque per il 2021-2022 il business travel, la spesa per il business travel potrebbe arrivare attorno al 50% del 2019. Quindi sì, ha sofferto tantissimo, però ripeto, vista l'eterogeneità del settore, bisogna fare dei distinguo a seconda di quale settore si parli. Anche vero che ancora una volta nel business travel, oltre a valere tutto quello che abbiamo raccontato fino ad ora per i viaggi in generale, c'è un aspetto di sicurezza anche nei confronti degli impiegati, guidata ancora una volta dalle tecnologie, quindi sapere dove sono, come riportarli a casa, che tipo di sistema di salvagente dargli in un'ottica di eventuale disruption. Sicuramente la tecnologia sta facendo dei passi avanti, lo vediamo anche nella richiesta di funzionalità, di tecnologia che riceviamo anche dalle nostre aziende che gestiscono con le nostre piattaforme i viaggi d'affari.
Allora faccio due brevissime osservazioni e due domande a tutti voi, innanzitutto Francesca. Prima osservazione per chi ci ascolta, voi che ci ascoltate, voglio dire, andiamo a vedere chi ha fatto la Spagna nel suo Next Generation EU, nel suo piano di PNRR nazionale. La Spagna, che è una grossa, grande competitor e che ha tirato flussi turistici per un punto su cui poi tornerò, a scapito anche dell'Italia, sempre più negli ultimi 10-15 anni. Allora, Next Generation EU della Spagna vale 140 miliardi, più o meno, 10 capitoli di spesa, non le nostre 6 funzioni. Il turismo ricade in quello della modernizzazione e digitalizzazione delle imprese e vale il 17,1% del totale di quei 140 miliardi. Cioè 24 miliardi. Questo dà un'idea dell'ordine di grandezza che la Spagna mette nel suo PNRR rispetto agli 8 miliardi in putpurri che ci sono nel nostro. E questa è la prima osservazione. Seconda osservazione, oltre alla mia critica di fondo istituzionale sul collegato ambientale per risolvere la tela di Arlecchino delle competenze regionali e nazionali in termini di turismo, che non funziona perché col collegato alla legge di bilancio non si interviene sul caos, la seconda è quella ambientale, perché c'è la seconda riforma in questo settore, il PNRR che viene indicata, è quella dei cosiddetti codici minimi ambientali per ogni evento culturale. Ed è la classica micro cosa che serve secondo me in Italia a dire no, ma da ogni concerto, ogni cosa, minore impronta di emissioni climalteranti. Benissimo. Ho l'impressione, per così dire, che bastava estendere l'ecobonus 110%, su cui siamo critici, lo abbiamo detto mille volte, perché anche alle piccole e medie imprese italiane, anche a quelle del turismo, perché lì si fa la transizione ecologica delle imprese vera. Così è una robetta, secondo me, un po' ridicola. Ma queste sono due osservazioni, perché come sempre non mi ci ritrovo in quello che c'è scritto nel PNRR. Invece, due domande. Primo, nel PNRR si parla di digitale solo per mettere a libro, un grande libro mastro, la digitalizzazione del patrimonio delle grandi città, sono i grandi attrattori turistici, sono quelli per loro, le città del turismo, poi dei borghi, delle periferie, musei, cultura, eccetera, eccetera. Non si parla mai del digitale per i grandi flussi. Noi abbiamo dati vecchissimi del turismo, il più dei grandi flussi internazionali del turismo si fa con maxi accordi, con i grandi player dei flussi di turismo, per esempio dall'Asia e così via. Qui questa roba non esiste per niente. Perché? Prima domanda a Francesca. Seconda domanda invece, perché non ci si occupa anche del fatto che con ogni probabilità, come insegna la Spagna, torno su questo, e la Francia, l'attrattività ha una componente che è data dalla dimensione media dell'impresa, della sua bassa dimensione media italiana e quindi bassa propensione all'investimento. Senza investimenti non ci sono servizi di valore aggiunto paragonabili con il costo, ed è questo su cui Francia e Spagna ci hanno dato la polvere. Ecco, non solo nel turismo balneare, non parlo solo delle concessioni balneari, ma anche perché questa roba qui, insieme ai grandi flussi, al digitale per i grandi flussi, ai grandi accordi con i grandi player del traffico internazionale turistico, non ci sono il PNRR. Francesca, che dici?
Mi fai una domanda per cui rimarrò in vista un sacco di gente. Allora, in realtà mi hai fatto tre domande in una. La prima, che in Italia non c'è mai stata una vera e propria regia del turismo, perché noi comunque continuiamo a considerarlo come una sottocategoria della cultura, e sono due cose completamente diverse, non indistinte, ma sicuramente che necessitano di approcci diversi. La seconda è la frammentazione dell'offerta. Spagna e Francia, comunque, pur avendo un territorio simile, voglio dire, come approccio culturale, sono caratterizzate comunque da presenza di grossissimi player storicamente. Basta pensare all'ospitalità, dove noi abbiamo il 93% delle strutture in Italia che sono a conduzione familiare, mentre sia in Francia che in Spagna abbiamo la presenza di grandissime catene che quindi industrializzano da sempre molto di più una progettualità di incoming. Terzo,
un giorno medio di soggiorno più spesa complessiva per soggiorno in Italia. Noi rinunciamo a queste due cose grazie a questa faccenda.
Sì. Terzo è un utilizzo dei dati. Noi abbiamo tantissimi dati, ma non c'è né cultura digitale in Italia né cultura dei dati. Esistono una serie di strumenti e di dati disponibili per intercettare i flussi, capire i flussi e anche farlo a livello di micromanagement, perché questa è la cosa che a me fa impazzire. Cioè, non è che c'è bisogno di avere una struttura o un'azienda alle spalle enorme. Abbiamo la possibilità di avere qualsiasi tipo di dati per capire esattamente come intercettare la domanda rilevante per il nostro tipo di offerta, ma nessuno li usa. Del resto, sapete, siamo in un paese in cui noi pensiamo che per colmare il digital divide basti la nuova generazione dei nostri figli che sono nati col digitale, mentre negli altri paesi europei insegnano logica e, voglio dire, informatica dalle elementari, no? Quindi è molto difficile cambiare mentalità. Sicuramente, guardandola sul positivo, i dati ci sono, i dati per intercettare i flussi ci sono, bisogna dotarsi di competenze che fino a ieri non erano ritenute necessarie.
Sì, il tema che secondo me serve a capire anche a chi ci ascolta è che esperienza lo attenderà quando si potrà riprendere a viaggiare. E dal mio punto di vista, se parte il passaporto vaccinale, chi di noi riceverà per primo il vaccino può già cominciare a progettare viaggi. E Francesca, mi dicevi che per esempio le prenotazioni in crociera stanno reggendo, la crociera sembra essere uno dei contesti più protetti. Ecco, ti chiedevo appunto, il travel sentiment regge ancora e in che direzioni? E una cosa però chiederti, però la certificazione della qualità sanitaria della destinazione, no? Il confronto su strutture pulite e sanificate ha bisogno di emergere come un chiaro elemento dell'offerta. Anche in questo caso mi serve capire il tuo commento.
Sì, allora, tre domande. Sicuramente ci sono state delle categorie di viaggio, le crociere in primis, che hanno sfruttato tantissimo la possibilità di essere un vero e proprio ecosistema chiuso, no? E quindi si è visto non solo in quello che è successo in Italia, tra l'altro le crociere sono caratterizzate da una finestra di prenotazione lunghissima, per cui uno si sente più sicuro anche a riprenotare una crociera che avverrà fra un anno e mezzo, no? Però sicuramente le crociere, così come tutta una serie, ma anche di compagnie aeree, hanno implementato delle misure di sicurezza. Quindi questo sicuramente l'abbiamo visto non solo in Italia, ma anche per quanto riguarda il settore croceristico internazionale. Sicuro viaggiare? Sì, sicuramente i fattori di igiene e di pulizia stanno emergendo in maniera importante fra i requisiti fondamentali richiesti alle strutture, comunque, e non solo alle strutture ma anche alle destinazioni, perché uno dei problemi che sta bloccando anche i viaggi non è tanto la certezza o la garanzia delle cleaning policy degli alberghi o delle case vacanza, ma anche capire poi che cosa si può fare o no nelle destinazioni. Allora, esistono, poi stanno nascendo tutta una serie di app molto interessanti che prendono proprio il punto di vista dell'igiene e della sanificazione come parametro fondamentale, ma ancora una volta, quando noi vediamo le review degli alberghi, se vedete, il fattore igiene e pulizia era uno dei primi, solo che è diventato più importante. Sicuramente è importante nel settore alberghiero, è importante nel settore aereo, tant'è vero che abbiamo assistito a un boom dell'affitto delle macchine e anche del treno, che paradossalmente rispetto a un aereo ha la percezione di essere un sistema più controllato dal punto di vista della salute. Però abbiamo anche esempi, voglio dire, Alitalia ha messo in piedi da Malpensa a New York questo volo, no, certificato anti-Covid, con tutta una serie i passeggeri fanno il test in aeroporto, e quindi ci sono tutta una serie di meccanismi che stanno veramente esplodendo. Alcuni di questi secondo me, finita la pandemia, poi si perderanno. Cioè questa attenzione maniacale sulle cleaning policy non vuol dire che gli alberghi ritorneranno a essere sporchi, tutt'altro, sicuramente aiuta ad alzare il livello di pulizia e di igiene, però ci sarà una minor attenzione a questo tipo di cose. Altri elementi invece che stanno che la tecnologia sta abilitando per rispondere a una richiesta di igiene e salute, ma che in realtà rimarranno, sono tutte quelle tecnologie, ancora una volta, tipo i self check-in, tipo l'utilizzo degli assistenti vocali o i messaging o i QR code, no? Per migliorare l'esperienza di soggiorno degli utenti, oppure non so, l'apertura delle porte senza chiave, no? O le forme di pagamento contactless. Queste sono tutte tecnologie che stanno esplodendo dal punto di vista almeno della percezione, del sentimento degli utenti come abilitanti una ripresa del viaggio. Però molte di queste rimarranno. Sul sentimento, ed era l'altra domanda che mi avevi fatto, soprattutto in Italia il travel sentiment sta aumentando, anche all'estero. Allora, la media mondiale è ancora molto bassa, attorno a un 22%, ma tiene in considerazione paesi che hanno una percezione molto più pessimista, vedi gli americani in questo momento, rispetto alla nostra, o la Cina, dove è molto basso, e altri paesi come la Spagna, la Francia e l'Italia, che sono un pochino più positivi. Noi abbiamo fatto una serie di ricerche su viaggiatori internazionali in tutto il mondo. E la cosa positiva è che più di 2/3 degli intervistati dichiarano che nel momento in cui saranno sollevate tutte queste restrizioni ricominceranno a viaggiare tanto quanto prima. Magari cambierà il modo di viaggiare, ma sicuramente non cambierà la predisposizione al viaggio, né tantomeno la spesa.
Bene, Ben ha detto stop, perché siamo a un minutaggio da quasi non da podcast. Avrete capito che tecnologie e investimenti sono per noi la chiave, crescita del valore aggiunto, miglior capacità di essere aggressivi nell'interpretazione dei dati e dell'evoluzione sanitaria, ma dei mercati, delle propensioni, del sentiment, questo con recettività a più alto valore di servizio offerto è la chiave, non la troviamo al PNRR, tanto per essere chiari e sintetici. E da questo punto di vista, grazie ovviamente a Francesca per il volume di dati sparato a mitragliatrice, finalmente qualcuno che parla più rapidamente di me, e grazie naturalmente ai due compari, cioè a Sancho Panza,
Renato Cifarelli
e Ronzinante,
Carlo Alberto Carnevale Maffè. Ciao a tutti.
Grazie. Viva Draghi! Viva Draghi! Viva Draghi! Tutti
Draghi, Draghi, Draghi.
Grazie Francesca, Draghi, arrivederci.
Grazie, alla prossima.
Offerto da San Marco Informatica, soluzioni e servizi a supporto del controllo di gestione. Simula l'impatto di ogni strategia sull'intero business già dalla fase di pianificazione. Scopri di più su sanmarcoinformatica.com.